È abbastanza difficile fare una lezione dopo i 2 giorni che ci sono stati, che sono stati veramente intensi, densi per tutti e tre gli interventi, anche quello di Zeno, che pure è stato temporalmente il più breve, ma come si direbbe a Roma, una schioppettata, nel senso di molto intenso e mirato. E oggi pomeriggio io credo che tutti quelli che possono fermarsi un po', varrà la pena magari intanto di parlare un po' tra noi, confrontarci, ragionare un momento, ma anche di buttare lì qualche idea su come continuare questa riflessione, seppur con i nostri soliti tempi tranquilli ed eterni, però perché mi pare che il materiale messo in campo sia moltissimo. Tradizionalmente noi concludiamo il seminario estivo con una lezione, nel senso che il nostro rapporto alla parola di Dio è un po' fondante in tutte le cose che facciamo, no? È un po' come dire, l'elemento che in questi 10 anni si è mosso meno, è rimasto come baricentro di tante cose, no? E quindi normalmente noi offriamo così, uno spunto a partire dalla parola di Dio. Ma dicevo, questa volta mi risulta più difficile che altre individuare. Per 2 motivi, individuare come dire, una lettura, un testo che ci aiuti per 2 motivi. Il primo è che mi sembra la riflessione ancora molto rozza, no? Cioè molto interessante, tanti materiali, ma veramente molto all'inizio, no? Mi sembra che abbiamo fatto quasi solo, e forse nemmeno del tutto, l'indice delle questioni, no? Così, da una parte. Dall'altra parte, il secondo motivo per cui mi risulta difficile questa faccenda è che quasi tutti i testi che hanno una relazione con il denaro nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, finiscono per essere diventati degli slogan, cioè ce li abbiamo tutti nelle orecchie in forma sintetica, con quell'effetto di cui più volte abbiamo parlato, che ogni tanto alcuni testi della parola di Dio hanno, che uno slogan è così efficace, forte, radicale, che lo dici e non significa più niente, cioè che uno dice sì, vabbè, no, porgi l'altra guancia, sì, in un certo senso, no? E cominci immediatamente a smussarlo. E quasi tutti i testi sul denaro fanno questo fine qui. Per questo motivo avevamo scelto come titolo del seminario, e l'idea era di fare la lezione su questo. L'amministratore infedele, che era un testo invece un po' inquietante perché non si capisce tanto bene e così via. E poi l'efficientissimo Carlo aveva trovato il commento di Silvano Fausti che ci ha distribuito il primo giorno, molto bello, che diceva esattamente le cose che avevo pensato di dire, quindi mi ha fregato la lezione praticamente, no? E quindi io poi, un po' ragionando, invece ho scelto un altro testo. Tutto questo per dire, ho scelto un altro testo. Consueto, un po' usato, usurato, però che forse ci fa bene invece rivedere, provare a vederlo come se fosse nuovo. Tenendo conto che, diciamo, io credo personalmente che il riferimento del testo dell'amministratore infedele nella lettura che ne dà Fausti, per capirci, cioè la questione non è l'aggettivo infedele o possidente prudente che accantona, no? Ma la questione è sostantivo, amministratore o possidente? No? Chi ha letto il testo, o chi lo leggerà, se non l'ha ancora fatto, di Fausti, che era nelle fotocopie, come dire, capisce di cosa si tratta. Cioè, il primo elemento che la scrittura ci dà rispetto a questo tema del denaro è: non siamo possidenti. Le cose del mondo, e non solo l'ambiente, eccetera, ma anche le cose, quelle lì di cui diciamo come, cavolo, me le sono guadagnate, no? Il mio stipendio, la mia casa, ciò che mi spetta per giustizia, non parliamo dell'ingiustizia che è, no? Cioè, se ho rubato, frodato, ricade sotto il capitolo furto, ma tutto ciò che mi attiene quanto a onesto trasformazione del mondo. Ci dice l'Evangelo, non è mio, non siamo possidenti, siamo amministratori comunque. Cioè la differenza tra amministratore infedele e possidente prudente è nel sostantivo, non nell'aggettivo. Allora, questo dato, questo elemento di partenza, come dire, Lo ridico perché pur non leggendo quel testo trovo che quello lì è il primo punto da non dimenticarsi mai e che sarebbe una buona questione, forse lo faremo avendo questo tema di cittadini delle due città, forse riprenderemo questo testo nell'Elex di quest'anno, proprio perché riguarda le cose del mondo, no? Avendo scelto questo testo per l'Elex di quest'anno, così della, diciamo, dell'appartenere ai due mondi, appartenere a Dio, appartenere alla storia. Probabilmente al 90% uno dei testi sarà questo dell'amministratore infedele su cui ragioneremo un po'. Però diciamo, voglio richiamarlo perché mi sembra che questo è il punto di partenza ed è anche forse una primissima risposta alla domanda che ci avevamo posto all'inizio, cioè dove si mette il problema? Qui la questione, prima di chiedersi se siamo giusti o ingiusti, fedeli o infedeli, prudenti o imprudenti, la questione è chiedersi, siamo amministratori o possidenti? Siamo padroni o amministratori? Perché è chiaro che l'atteggiamento è diverso. E di per sé da questo punto di vista quel testo evangelico è molto radicale. Solo Dio è padrone. Quindi questo come, diciamo, punto di partenza. Invece il testo su cui vorrei fermarmi un po' più dettagliatamente è un testo, dicevo, molto conosciuto, il capitolo 6 del Vangelo di Matteo, nella sua parte conclusiva, in particolare dal versetto 19. Sono i capitoli 5 e 6 di Matteo, conosciuto come il discorso della montagna, come credo tutti abbiamo sentito già dire 2000 volte, è un collage, no? Matteo ha preso una serie di logia, di detti di Gesù, frasi più brevi o discorsini più lunghi, eccetera, e li ha collazionati come se fossero un discorso unico, con un inizio. E tutte le volte che si dice questo, in genere poi si fa il ragionamento sbagliato, cioè si dice dunque ogni pezzo va preso per conto suo. Invece no, è esattamente il contrario. Il fatto che Matteo li abbia incollati così non è casuale, no? Gesù forse li ha detti in situazioni diverse, non ha detto tutte queste parole esattamente così, eccetera. Ma Matteo, per trasmetterci l'esperienza che i discepoli, Matteo, insomma, l'autore del Vangelo di Matteo, per trasmetterci l'esperienza che loro hanno fatto ascoltando e ripensando dopo a tutti questi pezzi, li sistema in un discorso unico non per comodità, cioè non alla rinfusa in cui dice vabbè, qua mettiamo le parole, boom, e piazza tutto dentro, no. Ma invece costruisce un discorso in cui connette i pezzetti secondo alcuni criteri. In particolare nel testo greco si vede che usa un criterio mnemonico che era tipico dell'antichità, cioè di connettere i pezzi per assonanza di parole finali o iniziali in modo che le persone si ricordassero la tiritera, cioè che non avendo il testo scritto davanti l'ultima parola del pezzo precedente li aiutasse a ricordarsi cosa veniva dopo. Quindi alcuni espedienti tecnici, ma sicuramente una serie di questioni contenutistiche. Quei due capitoli, quel lungo discorso, inizia con il famoso discorso della montagna delle Beatitudini. Al centro ha tutto il tema del segreto e della preghiera, pregate nel segreto, digiunate in segreto, non, messo in coppia, diciamo, con la questione della nuova giustizia. Vi è stato detto, ma io vi dico, no? Quindi inizio le Beatitudini. Questi due colonne centrali, segreto e preghiera, se volete, interiorità e esteriorità, e nuova giustizia, interiorità e esteriorità, secondo la legge ebraica, cioè che cosa vi deve succedere dentro? Allora, lo traduco in termini esegeticamente scorretti, ma dal punto di vista nostro spero più chiari. Primo, qual è il progetto? Beati i poveri, eccetera, eccetera. Secondo, per fare questo progetto come dovete essere voi? Eh? Vi è stato detto, ma io vi dico, pregate in segreto, digiunate in segreto, chiedete, quando pregate dite Padre nostro, eccetera, eccetera. Terzo, ed è il blocchetto che ci interessa, cosa deve vedersi fuori? Che cosa si deve vedere per quel progetto iniziale? Ok, spero sia chiaro più o meno. No, sveglio no? Allora, questo terzo blocco che diciamo segue il Padre Nostro e il discorso sul segreto, Ci sono quattro pezzettini, di cui vi dico i titoli, quelli che siamo abituati a sentire, ma poi li leggiamo, ma solo per farvi vedere il disegno. Quattro pezzettini che sono messi nella successione che adesso vi dico e non è casuale. Il primo è il vero tesoro, là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Il secondo è l'occhio come lucerna del corpo. Il terzo è Dio e Mammona, non si può servire a due padroni. E il quarto è non vi preoccupate per cosa vestite, di cosa mangerete. Questi sono i quattro pezzi. Cosa si deve vedersi all'esterno? Per riprendere termini usciti molto sia l'altro ieri che ieri, diciamo il modello è le beatitudini, la dimensione individuale del soggetto quanto a se stesso è il pezzo centrale, e la dimensione del soggetto quanto alla relazione con la storia, le cose e gli altri è questo blocco finale. Per capirci. Allora, leggo il testo dal versetto 19. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché? Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Primo Logion, prima. Secondo, la lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Terzo, nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Quarto, perciò, a causa dei tre precedenti, vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Non so se a voi ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a me, ma con nelle orecchie le cose di questi 2 giorni, questo testo mi è sembrato un altro testo, cioè mi è sembrato un testo che non avevo mai letto prima. Perché improvvisamente alcune delle cose che abbiamo ascoltate mi hanno proprio fatto da griglia, da lente di ingrandimento, e ho notato, visto una serie di questioni che non avevo mai notato. E comincio proprio da questo, dalla prima, no? Il testo sul tesoro. Anche qui mi sembra che facciamo come tra amministratore infedele e possidente prudente, noi ci concentriamo sugli aggettivi, invece bisogna concentrarsi sui sostantivi. Anche qui mi sembra che ci concentriamo sulla posizione invece che sulla sostanza, no? Spesso leggiamo questo testo con la contrapposizione in terra o in cielo. Il tesoro in terra e il tesoro in cielo. Allora, materiale, In terra vorrebbe dire denaro, cose, materiale. In cielo vorrebbe dire, cosa vorrebbe dire? Spirituale? Punti paradiso? Non so, cioè, come si accumula un tesoro in cielo? Cosa vuol dire? Ecco. Tradizionalmente la lettura è meriti, dal punto di vista tradizionale, che a noi, anche come credenti, già ci dà fastidio. Di, ma come? Uno mica farà opere buone, carità, opere di misericordia per accumulare meriti. Ma qui non si dice non accumulate, punto. In altri testi si dice anche, ma qui no. Il problema non è non accumulate, ma non accumulate in un modo, accumulate in un altro. Non c'è niente contro l'accumulo. C'è tutto contro un tipo di accumulo. E innanzitutto c'è questo uso che è stato anche è una delle piccole correzioni fatte nella nuova traduzione del lezionario, eccetera, che non è un non accumulate assoluto, ma non accumulatevi, eh? Cioè non accumulate per voi. In tutti e due i casi, non accumulatevi, accumulatevi invece. Allora, improvvisamente ho visto due cose su questo testo che non avevo mai visto. Primo, che il versetto finale sposta tutto: là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Avendo sentito ieri Padre Costantino, improvvisamente capisce, e cioè la dico con le parole più o meno che diceva lui ieri, cioè riferendomi al suo ragionamento di ieri, forse lo vediamo. Qui ci sono due malattie dell'anima opposte. Di fronte alla regola dell'esistenza per cui nessun desiderio può essere totalmente colmato, o se volete, detto in termini cristiani, essendo creati immagine di Dio, abbiamo una vita small e un'anima extra large, e quindi l'anima non ci sta mai, no? Nella vita, cioè, sempre avanza da qualche parte, no? Dunque la legge del desiderio e del desiderio che non può essere mai totalmente compiuto, che è esperienza antropologica, diventare adulti equilibrati significa accettare che il desiderio è il nostro motore, ma non ci può. Per i credenti è molto chiaro perché siamo fatti con una magnanimità, cioè con un'anima troppo grande per la vita che abbiamo, perché la nostra anima è a misura di Dio. Ma se questa è la regola fondamentale, lui diceva ci sono due possibilità, no? Quello di chi ogni oggetto che trova e verifica che non colma il desiderio, alza la posta, cerca un altro oggetto e poi cerca un altro oggetto e poi cerca un altro oggetto. Oppure dall'altra parte quello di chi dice poiché nessun oggetto può soddisfarmi, ne sono paralizzato, no? Smetto di desiderare in vari modi, cerco di smettere di desiderare. Mi organizzo a dire tanto non è matura, no? Ecco. Cioè a evitare di entrare nell'insoddisfazione. Dunque, l'insoddisfazione che mi divora come continua ricerca, o l'insoddisfazione che mi paralizza a smettere di desiderare. E ieri più o meno ci si diceva: beh, insomma, un sano rapporto con la realtà è sapere che i desideri non saranno saziati e non abbandonare i desideri. Continuare a desiderare sapendo che non saranno saziati, sapendo che, come dire, il senso, parola che come sapete odio, è esattamente in una vita che desidera, no? E anche qui per i credenti, chiaro, no? Desideriamo l'eternità, dunque la nostra vita continua a desiderare perché il suo tesoro è in cielo, perché l'unico che ci può saziare è Dio. Perché è vero, nessun oggetto ci sazierà. Allora, improvvisamente, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, mi è sembrato molto chiaro. Il nostro tesoro è continuare, il nostro tesoro posto in cielo è continuare a desiderare nel realismo di desideri che non saranno mai saziati. Se volete, detto teologicamente, come ce lo siamo detti già tante volte, mantenere una riserva escatologica. Non siamo ancora tutti lì, non siamo mai tutti lì. Porre il proprio tesoro in cielo, per usare l'immagine che usa l'Evangelo, è esattamente accettare questa regola di azione, non di pensiero né di cose, ma di azione. L'operazione è accumulare, no, non accumulare in un modo, accumulare in un altro. È una regola dell'agire, non del pensare. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e ladri scassinano e rubano, cioè dove il desiderio è sempre minacciato, dove il risultato del desiderio è minacciato, dove tutto si rovina, dove può esserti sottratto, dove comunque non ti basterà. Ma accumulate tesori laddove tignola e ruggine non consumano e i ladri non rubano. Cioè, rimanete di fronte alla insoddisfazione del desiderio senza smettere di desiderare. Perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, il tuo desiderio. Allora, questa è la prima, come dire, la prima nota di Matteo rispetto all'esterno. E qui dico solo un titolo perché sono le 10 meno un quarto, ma la prima questione rispetto all'esterno, alle cose, al denaro, è il desiderio. Quindi dice, ah, ci avevamo già pensato una decina d'anni fa, effettivamente continua a tornare questa questione. Boh. Secondo, la lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Anche qui il versetto finale è quello che chiarisce tutto. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Ovviamente questo è un versetto analogo anche nei sinottici al versetto niente che entra nell'uomo può contaminare l'uomo, ma ciò che esce dall'uomo, eccetera, no? Il tema è quello, non viene da fuori, dalle cose, dal denaro, dagli oggetti, la contaminazione, no? Ma viene dal desiderio interno, dalla luce che è dentro. Ma qui la sottolineatura tipica di questo versetto è in questa parte del versetto 23 finale: se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Se il nostro desiderio è spento, niente può darci luce. Se il nostro rapporto all'oggetto perduto, per usare le parole di Padre Costantino, è nevrotico, ossessivo, non so più le due parole che usava ieri, isterico, ossessivo, siamo perduti. E ahimè, quanto ha ragione. Io sono dominata dall'ansia, sono uno di quelli che tendenzialmente moltiplico oggetti di insoddisfazione, non mi paralizzo, per mia conformazione, no? E conosco bene l'esperienza di quanta ansia uno è in grado di produrre, e di quanto l'ansia avvelena, no? Poi uno alla fine, dopo un po', si piglia anche in giro da solo, dice, vabbè, io sono uno che mi agito, io sono così, mi agito. È male, cioè, ma male lo dico, cioè, nel senso, sì, vero, sono una che mi agito ed è proprio una tenebra che divora. Forse dovremmo ricominciare a ragionare in termini di virtù un po' più concretamente, nel senso che, come Emanuele ogni tanto dice ad alcuni suoi colleghi quando si arrabbia molto, dice, ma io sono così. E quando lei sa che sono dei credenti, dice, sì, ma c'è un antico principio cristiano, emendati. Cioè, tu sei così, convertiti, no? Perché, certo, cosa vuol dire io sono così? No? Allora, è vero, no? Se la luce, se il desiderio che in me si mostra come ansia, quanto sarà grande l'ansia? credo che lo stesso discorso si può fare per quelli tra noi più tendenzialmente depressi, no? Se il desiderio come, che in me si paralizza, io non ho tantissimo questa esperienza, c'ho più quella dell'ansia, ma credo che più o meno sia analogo. La depressione come una melassa comincia a avvolgere tutto e a paralizzare tutto, no? Così come l'ansia, come una scossa di corrente elettrica, comincia a far frillare qualsiasi cosa, no? Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Ma quanto è vero questo versetto? Bene, dopo queste due leggi del desiderio, c'è questo versetto slogan che siamo tutti abituati a sentire: non, nessuno può servire due padroni. Odierà l'uno, eccetera. Non potete servire Dio e a Mammona. E qui mi rifaccio uno a quello che ci veniva detto ieri sulla struttura cannibalica, sulla necessità di un terzo, no? Cioè, quando ci sono due. Ci veniva detto ieri, se non c'è in assoluto un terzo, non c'è niente da fare. Lo dice anche il Vangelo, o uno mangia l'altro, o viceversa. Cioè, capito? Se siamo in due che discutiamo e la pensiamo diversamente, o io ho ragione e tu hai torto, o tu hai ragione e io ho torto, e non si esce da lì. Non c'è una ter non si dà un terzo, no? Si dà che siamo educati, che invece di pigliarci a pugni in faccia ognuno cede un po', non so, cioè si danno tante modalità di sopravvivenza, però nella sostanza, alla fine della fiera, la possibilità sono due, torto o ragione, no? E in una diversità tra due, uno è giusto e uno è sbagliato, non so, non c'è alternativa, no? E qui ci viene detto proprio chiaro quello che in qualche modo dicevamo all'inizio nell'introduzione, no? Forse le cose, il denaro, sono davvero il sacramento del mondo, no? Dio e Mammona non è che sono posti qui per dire appunto Dio è buono e Mammona è cattivo in sé, no? Ma sono due leggi diverse, due logiche sacramentali diverse, due leggi del desiderio diverse. E non si può, se la questione è solo quelle due. Bisogna a un certo punto da adulti decidere sotto quale legge del desiderio ci si mette. Perché non si può tenere il piede in due scarpe. Ancora una volta, qui non è in prima battuta una questione morale, ma ahimè è ben più radicale, no? Perché in fondo poi sulle questioni morali, appunto, qualche piccolo aggiustamento si trova. È una questione molto più radicale. Ed è la domanda sotto quale regola del desiderio uno si pone. Di fronte a quale assenza di soddisfazione radicale del desiderio decide di mettersi. E qui non è, come dire, poi ci sono le nevrosi, l'ansia, la depressione. Ma c'è in qualche modo, io di questo sono profondamente convinta, posso, come dire, ovviamente essere smentita, ma sono molto convinta, per essere smentita ho bisogno di buonissimi motivi, tranne il caso di patologie gravissime, c'è una libertà sostanziale, cioè non è che dice, sai, io vorrei stare sotto la logica del desiderio di Dio, però ho l'ansia, mi divora, no. C'è una libertà sostanziale nel porsi in una logica e nell'altra, e poi essere un po' nevrotici o un po' depressi dentro quella logica, cioè avere una serie di acciacchi che non ti danno tutta la libertà possibile, no? Per cui c'hai un'oscillazione, un modo di muoverti che un po' dipende pure dal fatto che uno è ansioso, o depresso, no? Cioè c'è un tema psichico di difficoltà. Ma c'è, e di questo io rimango veramente profondamente convinta, una libertà di fondo indipendente, tra virgolette, dalla nevrosi, no? I padri della Chiesa hanno sempre insegnato che Dio dà la fede e consente di operare carità ai colti e agli incolti, ai matti e ai non matti, ai bambini e agli infanti, no? Di tutto questo noi abbiamo conservato solo l'idea che si battezzano, si fa la catechesi, eccetera, ai bambini. E di questo noi abbiamo come moderni molta diffidenza, non capiscono, eh? Perché noi siamo molto più selettivi, cioè abbiamo questa idea che il maschio bianco, adulto, sano di mente, colto, è il soggetto e che sceglie, capisce, decide, no? E che dato che tutto è morale, bisogna avere piena soggettività per decidere, no? E quindi, non essendo praticamente nessuno di noi in questa condizione, nessuno ha responsabilità morale, perché tutti siamo un po' nevrotici, ci hanno educato male, no? Siamo donne, siamo no, piccoli, grandi, troppo vecchi, troppo giovani, non siamo mai nella condizione di essere un soggetto responsabile. E da questo punto di vista l'Evangelo è molto diverso, no? L'Evangelo dice veramente che c'è una un livello di soggettività che dentro un realismo, come ci diceva ieri sera Zeno, della vita com'è, dell'essere bambino adulto, sano di mente o non tanto, un po' schizzato, nevrotico, ferito, ferito da un'educazione, ferito dai problemi, cioè dentro un sano realismo. C'è però una libertà di fondo che ognuno gioca, e la gioca non tanto sulle singole cavolate che possono essere più o meno influenzate da appunto nevrosi, comportamenti, educazioni, ma su alcuni atteggiamenti di fondo. Per cui da bambini, da matti, da sani, da quello che si è, questi atteggiamenti rimangono, no? Dunque tu, ognuno di noi credo fa l'esperienza di persone, che ne so, disturbate nella loro percezione con la realtà, che possono essere molto disturbate, ma a parità di disturbo alcuni sono gentili e altri no. E alcuni hanno un'attitudine positiva pur dentro un disturbo, no? E altri hanno un'attitudine. Allora, io credo che questo sia una questione molto seria, e qui di questo si parla, di questo livello. Non potete servire Dio Mammona, quindi è ben più grave che un livello morale spicciolo. Perché si dice, quanto alla vostra libertà di fondo, da che parte vi girate? Qual è la logica del desiderio sotto cui state? Poi dentro questa probabilmente ognuno di noi ha una serie di acciacchi suoi, non ha tutta la libertà che gli serve. C'ha un po' di condizionamenti storici, personali, ma gli sarà chiesto conto di quale logica del desiderio ha scelto e dunque ha progressivamente nutrito nella sua vita. Poi forse ci aveva un terreno un po' pietroso e per quanto l'ha nutrita è cresciuta solo così. Ma che seme hai piantato? Che cosa hai nutrito? E la parabola dei talenti sta a dirci, certo, se ci avevi un talento non è che potevi fare i milioni, se ne avevi 10, ma tutti hai chiesto conto della stessa questione, cosa ne avete fatto, in quale logica di desiderio vi siete messi, guarda caso, rispetto del denaro. Cioè, la questione delle opzioni di fondo non è una questione di idee, ma una questione di cose. Questa questione, la questione di da che legge del desiderio ti metti, in tutto il Vangelo è sempre esemplificata col denaro. Perché non è un problema di idee, ma di cose. Beh, si potrebbe, credo, continuare. E poi c'è quel testo ben conosciuto intitolato Falsamente abbandonarsi alla provvidenza, che ci dà già una lettura che sposta, no? Con tutte le obiezioni, ma allora uno non deve più fare niente, non deve pagare la mutua, non deve farsi l'assicurazione perché tanto Dio ci pensa, cioè tutti quei ragionamenti lì che credo abbiamo fatto 100.000 volte. Ancora una volta, perché questa è la struttura tipica che Matteo dà in questo discorso, è il versetto finale di ogni pericope che chiarisce il tutto. Cioè, lui costruisce il discorso perché possa essere ricordato proprio ta 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 ta, ha questo ritmo qui, per cui c'è discorso, 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 chiave, discorso, 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 chiave e così via, no? È sempre il versetto finale che dà la luce, perché serviva perché in una società di non testi scritti potesse essere ricordato, no? Allora, il versetto finale è quello ben famoso: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena. E qui ci sono due questioni nettissime, appunto, con quello che abbiamo sentito, secondo me si vedono bene. La prima è: c'è un terzo? Ieri non so più con chi, in un intervallo con Susi, qualcosa dicevamo, ma Susi, Paola, eccetera, no? Ma l'unico terzo possibile è davvero il potere del mercato, in questo terzo che sta svanendo, no? Di autorità perché non c'è più il re. ha ragione Timpano che ci diceva, beh, alla fine della fiera l'unico criterio in cui tutti automaticamente si riconoscono, dicendo giusto e sbagliato, discutendo nel merito, ma che tutti capiscono di cosa si parla è il valore del denaro. Dobbiamo rassegnarci che l'unico terzo, l'unica cosa che fa autorità è davvero le leggi dell'economia. Questa era un po' la domanda che ci ponevamo. L'Evangelo ci dice molto nettamente che un terzo c'è ed è il regno di Dio. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè, datovi come terzo, come regola, no? Adesso banalizzo un po', chiedo scusa a tutti quelli più esperti di me su questo, ma Padre Costantino ieri ci diceva, in fondo, per uscire dal meccanismo di cannibalismo, no, del torto ragione, del due, bisogna che ci sia un terzo, che di fatto è un terzo vuoto, tra virgolette, nel senso che non ha un contenuto suo, ma che è una regola, no? E che è una regola che costituisce un'eccezione, cioè una regola fuori dalle regole che ci consente a noi di campare nelle regole, cioè di saper dire, ok, quello è un riferimento, dunque questo è giusto e questo è sbagliato, non tu sei giusto, tu sei sbagliato, ma questo è giusto e questo è sbagliato, possiamo dire. Cioè possiamo giudicare in base a un terzo, senza uccidere, senza diventare cannibali dell'altro, no? Ecco, adesso, come dire, riassunto un po' rozzo. Allora, l'Evangelo ci dice che questo terzo è il regno di Dio. E qui forse dovremmo mettere in cantiere che uno degli approfondimenti per capire dove sta il rapporto con le cose del denaro sarebbe un bel seminarietto di una giornata su cos'è il regno di Dio. Dico solo due cose per cosa vuol dire cercare il regno di Dio ad uso di questa lezione, ma meno che titoli, cioè nemmeno un indice, proprio due spunti, non so come dire, due provocazioni. Primo, in tutti i sinottici del regno di Dio non si dice mai è, ma si dice sempre è simile a. Cioè non c'è un concetto, ma c'è un'immagine, non c'è una definizione. Guarda caso segue la legge del desiderio, non è mai totalmente oggettivabile. Non si può dire il regno di Dio è qui. No? C'è un testo famoso dei sinottici, o è là, no? Non si può dire è questo, o non è questo, ma si dice è simile a, cioè si apre uno scenario, no? Cioè il regno di Dio è la legge del desiderio per eccellenza, non so come dire, cioè è veramente ciò che come un orizzonte ci attira. E quando ieri Padre Costantino diceva, certo, se te metti l'asta a 6 metri come primo salto, dura che tu ce la faccia, no? Se tu normalmente salti 80 centimetri, devi metterla a 85, no? E fare l'esercizio di, invece di saltare gli 80 che hai sempre saltato, saltare gli 85. Poi quando ti sei abituato a saltare 85, la metti a 90, no? Allora, il regno di Dio è quest'asta qui, è simile a. Primo suggerimento. Secondo suggerimento, il regno di Dio è simile a sempre nei sinottici un'azione. Non una cosa né una persona, ma un'azione. A una donna che cerca, a un uomo che semina, a uno che ha perso, eccetera, eccetera. C'è un'unica eccezione nei sinottici, in cui si indica un oggetto, il regno di Dio è simile a un granello di senapa, ma di cui si dice che quando lo semini è il più piccolo di tutti i semi e quando è cresciuto è il più grande di tutti gli alberi. Dunque, seppur grammaticalmente si dice simile a un oggetto, in realtà quello che si sta dicendo è un'azione, logicamente, perché è la differenza da piccolo al grande, il crescere, no? Quindi, grammaticalmente è un oggetto, ma non lo è in realtà. Dunque, il regno di Dio non è una definizione, una cosa non è afferrabile, definibile concettualmente, moralmente, ma è sempre simile a, è un'immagine, è evocabile, dovremmo dire, non definibile, ma evocabile. E secondo, la similitudine è sempre a un'azione, non a una cosa, né a un luogo, a una regola di azione proprio, no? Ma qui è peggio, perché non si dice solo cercate il regno di Dio, che pure è espressione conosciuta dai sinottici, ma si dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Due cose bisogna cercare. il regno di Dio e la sua giustizia. E la giustizia è per definizione in tutti i sinottici virtù caratteristica collettiva. La giustizia non è dell'individuo, è di una società, di un popolo. Perché la giustizia è sempre comparativa, no? Cioè riguarda relazioni, non è che sono giusto con me, sono giusto con me appunto nel momento in cui mi vedo come una relazione a me stesso, no? Ma non si dà la giustizia individuale, non so come dire, no? Cioè, la giustizia è un'azione della relazione, no? Riguarda la comparazione, per esempio, di come si dividono le cose, di come si attribuiscono le cose e così via, no? Presuppone più di un soggetto. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Questo è il primo punto. Il secondo è ancora più pesante: a ciascun giorno basta la sua pena. Cioè, lo ridico in termini dei discorsi che abbiamo già sentito ieri, la lotta contro la frustrazione di un desiderio sempre almeno parzialmente deluso non è sopportabile tutta insieme. Si può affrontare solo un giorno dopo l'altro, o se volete, detto in termini più positivi, il tempo non ci è dato a caso. Non è che abbiamo una vita, un tempo, perché abbiamo da patì, perché uno deve star qua e accumulare meriti, punti paradiso, sofferenze, non lo so. No, abbiamo tempo perché imparare a reggere fecondamente la delusione, la realtà di un desiderio che non può essere mai totalmente compiuto senza smettere di desiderare è un'arte che richiede un tempo spezzettato un giorno dopo l'altro. Appunto, non si può saltare da 80 cm 6 metri, bisogna saltarne prima 85, poi 87, poi 90, perché senza questo progressivo affrontare un giorno dopo l'altro la sua pena è proprio allargare la nostra anima alla magnanimità di Dio. Non avremo mai la forza, è superiore alle nostre forze cercare il regno e la sua giustizia. Allora, questi due elementi sono la chiave di lettura di guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Cioè, questi due elementi dicono: signori, calmi, la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito, non valete più voi degli uccelli del cielo. Guardate che si fa un ragionamento economico, si dice che cosa vale di più, ovvio, nella legge del desiderio e secondo questi due criteri, che cosa vale di più, qual è il desiderio. Il ragionamento non è moralistico, è economico. Dove vuoi spendere per comprare cosa? Questo brano si dovrebbe intitolare Non abbandonarsi alla provvidenza, ma quale commercio? Cioè, cosa vuoi comprare e quanto costa? Oggetti? Non lo dico oggetti nel senso di cose materiali, oggetti nel senso che diceva ieri padre Costantino. La moltiplicazione degli oggetti di desiderio, ok. E trovo che, come dire, così piglia un'altra luce in qualche modo. E mi fermerei qua perché sono le 10:05 e oggi è domenica, la messa è alle 10:30, ma arriverà molta gente, quindi forse possiamo anche, chi vuole andare, andarci prima. Mi pare che questo, come dire, questo testo, che pure non era quello che avevamo in testa all'inizio, però ci apre alcune prospettive interessanti rispetto alle cose che abbiamo sentito, no? Oggi pomeriggio possiamo parlare un po' sia di questo che delle altre cose, ragionarci un attimo, ma anche veramente, se vogliamo cominciare a pensarci, io credo che forse l'aiuto più grosso che dovremmo darci oggi è cercare di capire, oltre al già fissato appuntamento con Piana, quali mezzi, strumenti ci servono per andare un po' avanti. E personalmente credo che una riflessione sul regno di Dio bisognerebbe trovare da qualche parte, in modo, la forma, pensandoci un po' bene, Ma mi sembra che ci servirebbe proprio in termini di questa terziarietà, cioè del contenuto del terzo che fa da regola.